Fondi di solidarietà bilaterali, articolo 3, commi da 4 a 13. Vengono istituiti i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria. In particolare, al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, si prevede l'obbligo per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di stipulare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Tali fondi devono essere costituiti presso l'INPS con apposito decreto ministeriale. La norma stabilisce come l'istituzione di detti fondi sia obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. I fondi possono perseguire ulteriori finalità in aggiunta a quelle espressamente individuate in precedenza e precisamente possono assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego. Prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni e contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea. Per tali finalità i fondi possono essere istituiti con le medesime modalità richiamate per l'istituzione obbligatoria anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trova applicazione la disciplina in materia di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato a decorrere dal 1 gennaio 2017, con un'aliquota contributiva pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Fondi di solidarietà alternativi, articolo 3, commi da 14 a 18. Questi commi introducono un modello di costituzione dei fondi di solidarietà alternativo a quello dei fondi di solidarietà bilaterali. Più specificamente, si prevede la facoltà per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali. L'adeguamento deve in ogni caso prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Viene poi demandato agli accordi e ai contratti collettivi la definizione di un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20% delle tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del Fondo di Solidarietà Bilaterale, dell'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione, ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, anche in considerazione degli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo. Della possibilità di far confluire al Fondo di Solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale, ed e criteri e requisiti per la gestione dei fondi. Le norme prevedono anche il riconoscimento in via sperimentale per il periodo 2013-2015 dell'erogazione dell'ASPI per un periodo massimo di 90 giorni da computare in un biennio mobile ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che ci sia un intervento integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall'articolo medesimo o dei fondi di solidarietà bilaterali pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015. Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 sulla dotazione del fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili e per il biennio 2014-2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Fondi di solidarietà, finanziamento e risorse finanziarie, articolo 3, commi da 22 a 30. Le norme individuano, in primis, i criteri di ripartizione dei contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale. In particolare viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. Sono poi previsti specifici contributi addizionali a carico del datore di lavoro in caso di erogazione degli assegni ordinari e straordinari di sostegno al reddito da parte dei fondi stessi, da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate. Le disposizioni in commento dettano pure la disciplina finanziaria dei fondi, prevedendo in particolare l'obbligo del pareggio di pareggio, la impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie, l'obbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Viene inoltre prevista la possibilità di modificare il regolamento del fondo in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale interministeriale, sulla base di una proposta del comitato amministratore. È prevista, infine, la possibilità di adeguamento dell'aliquota in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare. Fondi di solidarietà, gestione e adeguamento, articolo 3, commi da 35 a 43. Alla gestione di ciascun fondo di solidarietà bilaterale provvede un comitato amministratore nominato con decreto del Ministro del Welfare e in carica per 4 anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo, con i seguenti a predisposizione sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa, deliberazioni in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento. Proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti. Vigilanza sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti e sull'andamento della gestione, e decisioni in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza, ed assolvimento di ogni altro adesso demandato da leggi o regolamenti. Le norme in esame regolamentano pure la composizione del comitato amministratore, composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a 10, e da 2 funzionari con qualifica di dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Welfare e del Tesoro. I commi 42 e 43 dell'articolo 3 in esame dettano poi norme di adeguamento per i fondi di solidarietà già istituiti. Fondi di solidarietà, prestazioni erogate, articolo 3, commi da 31 a 34. Le norme indicano espressamente le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. Tali prestazioni consistono, in primo luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell'ambito di un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG e CIGS. Sono altresì stabilite ulteriori tipologie di prestazione che possono essere erogate dai fondi, quali prestazioni integrative per importi o durate rispetto all'ASPI, assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi 5 anni e che siano interessati da processi di agevolazione all'esodo. Nei casi di erogazione dell'assegno ordinario, i fondi di solidarietà bilaterali ed il fondo di solidarietà residuale hanno poi l'obbligo di versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Tale obbligo invece non grava sui fondi bilaterali alternativi. Fondo di solidarietà mutui prima casa, articolo 3. Commi 48 e 49. Si novellano le disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. A tal fine è ampliata la casistica nella quale opera la sospensione del pagamento delle rate. Sono precisate, articolandole, le condizioni alle quali non opera detta sospensione. Sono modificate le spese delle quali si farà carico il Fondo di solidarietà, che in luogo dei costi delle procedure bancarie e notarili correlati alla sospensione sosterrà gli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, calcolato secondo specifiche modalità. È inoltre codificato in norma primaria l'insieme di condizioni per l'accesso ai di legge. Più in dettaglio, la sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: presentino un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato, che fruiscono di agevolazioni pubbliche, per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi straordinari, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Mentre l'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa. Cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ai sensi dell'articolo 409 3 del codice di procedura civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, ec morte o riconoscimento di handicap grave, minorazione singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 1992. O di invalidità civile non inferiore all'80%, fondo di solidarietà residuale, articolo 3, commi da 19 a 21. Si prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà residuale, con apposito decreto non regolamentare interministeriale, per i settori in cui non siano stati attivati entro il 31 marzo 2013, i fondi di solidarietà bilaterali. Si prevede l'obbligo per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un fondo di solidarietà residuale nel caso in cui in tali settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali non siano stipulati entro il 31 marzo 2013. Accordi collettivi volti all'attivazione di fondi di solidarietà bilaterali. Tale fondo è istituito con decreto non regolamentare del Ministro del Welfare, di concerto con il Tesoro, e ad esso contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Il fondo di solidarietà residuale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo le aliquote definite con gli stessi decreti di istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo residuale stesso, deve comunque garantire le stesse prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorate, da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Genitorialità, misure di sostegno, articolo 4, commi da 24 a 26. Si prevedono due misure sperimentali in materia di maternità e paternità per gli anni 2013-2015, con l'obiettivo di dare sostegno alla genitorialità promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Una prima misura sperimentale consistente nell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera a carico del MPS pari al 100% della retribuzione per il periodo di 2 giorni goduto in sostituzione della madre, e un'indennità pari al 100% della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio sopra indicato. Il padre lavoratore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. La seconda misura sperimentale consistente invece nella corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di babysitting per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi in alternativa al congedo parentale. Si prevede poi che la definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali sopra descritte, e del numero e dell'importo dei voucher, tenendo conto anche dell'ISEE, della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza, sia rimessa ad un decreto ministeriale del Ministero del Welfare di concerto col Tesoro da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge in esame. Immigrati, contrasto al lavoro irregolare, articolo 4,30. Si modifica la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro, elevando a 1 anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita. La novella specifica poi che decorso il periodo di validità del suddetto permesso trovano applicazione i requisiti reddituali stabiliti per lo straniero che intenda richiedere il ricongiungimento dei familiari. Imprese ferroviarie, regole sui trattamenti di lavoro, articolo 4,32. Nell'ambito della regolazione dei trattamenti di lavoro nelle imprese ferroviarie si prevede che tali trattamenti possano essere definiti non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, come attualmente previsto, ma anche in via delegata dalla contrattazione decentrata